Eccoci, siamo sempre con voi qui nel pomeriggio di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanã a tutti.
Buon Maracanã a tutti, benvenuti come sempre. E mi manca la però me lo dite voi, tanto lo so, so tutto, non vi preoccupate, la memoria ancora non mi tradisce, caro Stefano. Allora, ripartiamo da un po' di temi. Voglio fare un giro generale, Stefano, perché poi andiamo anche un po' a questioni di campo. Oggi c'è la prima di Baroni, debutta in Europa, poi ne parliamo, la Lazio di Baroni, con alcune scelte che vorrei confrontarmi con te successivamente. Vorrei partire anche dal oggi, leggevo, così già mentre arrivano i nostri amici te lo dico, leggevo insomma dal derby ad oggi è cambiato molto il metro di giudizio sul Milan, no? Questa vittoria ha portato inevitabilmente, ha stravolto un po' tutto. Allora io mi chiedevo, siccome prego.
Perdonami, ti interrompo. Brevemente, per come poi è stata ottenuta.
Esatto, perché? Per le scelte, per l'atteggiamento.
È stata una vittoria autorevole.
Autorevole.
Per questo motivo, secondo me, poi diciamo, che è successo?
Esatto.
Siamo rimasti tutti sorpresi, secondo me è stato sorpreso anche Fonseca, fondamentalmente. Anche Ibrahim, tutti quanti. Si aspettava una squadra così. Cioè il Milan sembrava una squadra non in crisi, da titolo, da capolista. Ha fatto una partita strepitosa. Cioè dove i difetti non li hai notati, scusa,
no, hai detto bene, perché poi hanno influito molto anche le scelte, perché poi abbiamo sottolineato tutti, Stefano, anche questo, lui ha detto di no, però qualcosa di diverso
si è
visto, no?
Qua, allora,
Stefano, dai.
Abbiamo detto tutti che a tratti sembrava un 4-2-4, sembrava, esatto. Pulisic, che Leao hanno fatto un grande lavoro di posizionamenti, si sono allineati nella linea dietro senza, quando erano in fase di non possesso, quindi voglio dire, qualcosa abbiamo visto di diverso. Poi magari lui dice no, la struttura no, Morata ha preso il posto, no? Anche a livello di posizione, finalmente,
certo,
Renders, certo, o dell'off-to-cheek della situazione, ho cambiato,
esatto.
Lui ha detto sì, nelle scelte ho cambiato Paolo con Gabbia, ma poi è rimasto sempre 4-2-3-1, questo ci ha voluto dire,
sì,
giusto?
Sì, però qualcosa
Morata,
si è visto nei movimenti.
Cioè, vabbè, ma Morata fa l'attaccante, in vita adesso sarà uno bravo, lega, segna poco, abbiamo sempre detto magari avercene squadra,
però,
ma è un attaccante, non è un centrocampista.
Assolutamente.
Oppure pure lì, vogliamo fare la storia di Vlahovic, Thiago e Wea.
Aspetta,
no, ma rendo, adesso non so chi interverrà. Io già
arrivano.
Adesso al quinto minuto di Maracanã
ci sono tutti.
Andiamo.
Li vado a prendere e così li uniamo a noi. Allora vado a dare il buon pomeriggio a Mimmo Cugini. Ciao,
Mimmo,
ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buon pomeriggio, Mimmo.
Un po' che non ti sento, mi fa molto piacere,
sì,
riascoltarti qui a Maracanã. Un caro abbraccio, un caro saluto anche a Paolo Pacchioni,
grande,
di RTL.
Paolo.
Ciao, Paolo.
Ragazzi, buon pomeriggio.
Trovato.
Lo diciamo subito?
Che cosa?
Di RTL, no?
Vai,
diciamo.
Dilla tu.
No, la dice Paolo, dai.
Paolo, dilla tu.
Cosa dico? Che
c'è una cosa importante.
Abbiamo ripreso a fare le radiocronache come si deve, quindi insomma RTL 102.5 ha i diritti sia per tutte le partite di Champions League delle italiane, sia anche per la Roma in Europa League. Io domani sera sono all'Olimpico e sono molto contento, insomma speriamo di divertirci.
Bene, noi il giorno dopo ti ridisturbiamo così insieme a te riparliamo della partita, caro Paolo. Allora, vado a dare anche il buon pomeriggio ad Alessandro Iori. Ciao Alessandro!
Ciao Alessandro!
Ciao, ciao,
anche.
Marco, ciao
Ale!
Ciao ragazzi, stavo bevendo un caffè, mi prendete proprio mentre sorseggio il caffè post pranzo.
Allora finisci il tuo caffè comodamente, che così fa inizio e ti lascio prendere il caffè e facciamo il giro dall'opposto. No, io voglio chiedervi subito una cosa. Stiamo parlando un po' del Milan e oggi leggevo anche tra le varie interviste nei giornali mi è capitata anche quella di Stramaccioni, che ha detto è vero Milan. Allora io vi giro questa domanda: è vero Milan adesso? Dopo questa vittoria dobbiamo considerare vero Milan?
Aspettiamo la partita con Lecce.
Tu aspetti la partita con Lecce, quindi ti dai ancora del tempo.
Altre tre partite.
Sì. Mimmo, parto da te, dai.
Ma sì, diciamo che c'è stata un'inversione di tendenza, soprattutto nell'atteggiamento in campo e nella voglia di vincere. Il derby è stata un po' la scintilla di cui il Milan aveva bisogno per accendere una stagione che prima era stata di livello troppo basso per un club di quel livello e anche per l'organico che ha il Milan nella campagna acquisti che è stata fatta. C'è bisogno di tempo per capire se intanto Fonseca andrà avanti con questo tipo di sistemazione di uomini in campo, non voglio neanche chiamarlo modulo, Sono d'accordo con quello che diceva prima Stefano, Morata è un attaccante, quindi lì non c'è discussione. Il Milan ha giocato con due attaccanti centrali e due attaccanti esterni che anche secondo me hanno fatto un grande lavoro aiutando la squadra, ma soprattutto il Milan è stato molto compatto, ha lasciato pochissimo spazio all'Inter per inserirsi tra le linee e a sua volta è stato molto bravo invece a trovargli gli spazi. È una sola partita che evidentemente rimette un po' da un'altra parte, dall'altra parte della bilancia, una situazione che è molto complicata per Fonseca, però aspettiamo. Soprattutto a me il giocatore che pare più importante e che possa dare di più al Milan, e questo l'ho sempre pensato, è Abraham. Secondo me Abraham è un grande giocatore, se sta bene dal punto di vista fisico può dare tanto a questa squadra, e una coppia con Morata è secondo me ben assortita, perché Morata è uno che gioca molto fuori dall'area di rigore e quindi aiuta anche i compagni, lasciando ad Abraham quel tipo invece di inserimenti e anche di fisicità che ha in più rispetto allo spagnolo. Poi è chiaro che per mantenere questo assetto bisogna chiedere un grande sacrificio ai due esterni, che sono due ali veri, due attaccanti come Pulisic e Leao. È evidente che in questa situazione, poi come è successo nel derby, il Milan soffre meno le ripartenze avversarie, perché stavolta l'avrete visto, Emerson Royal e Theo Hernandez difficilmente passavano a metà campo, mentre
sono stati un po' più dietro, è vero.
Prese nelle prime partite dipendevano proprio da questa propensione esageratamente offensiva. Quindi sicuramente il Milan ha giocato una grande partita, come per tutte le squadre, per diventare una grande squadra deve dare continuità.
Pacchioni.
Beh, certo, difficile non essere d'accordo, cioè non si può esprimere un giudizio sulla partita, per quanto ben giocata, vinta con merito e insomma che ha portato una dose di entusiasmo. Secondo me era un pochino presto pensare all'esonero di Fonseca, perché è andato male nelle prime tre partite, è un pochino presto adesso per dire che il Milan ha risolto i suoi problemi, all'improvviso è diventata una squadra competitiva pronta per i massimi.
Ma questa scelta tattica secondo voi verrà ripetuta? Cioè è una cosa dove lui dice adesso io vado su questa strada perché ho vinto e quindi ho certezze, vado lì, perché questo
conoscendolo, ecco.
Probabilmente sì, poi insomma credo che nel derby un po' l'effetto sorpresa abbia insomma avuto un così come dire un ruolo. Credo che adesso la sfida per il Milan sarà trovare anche la stessa dose di, perché al di là della tattica tanto l'ha fatto l'approccio in campo, le motivazioni, la voglia di riscattare i 6 derby consecutivi persi, quindi è chiaro che il derby ti dà in quelle condizioni una dose di motivazione, di forza, che magari la sfida contro una provinciale non ti dà. E adesso Fonseca deve essere bravo a riproporre, se non un Milan uguale, un Milan simile a livello di approccio anche nelle partite della conferma, non soltanto nella partita contro il derby. Per quanto riguarda il modulo, sicuramente ci si può riprovare, naturalmente gli avversari poi col passare delle domeniche prenderanno anche le contromisure, però la cosa che mi è piaciuta del Milan dell'altra sera è che è stato squadra essenzialmente, e che soprattutto ha vinto la partita senza che i suoi due presunti talenti, Theo Hernandez e Leao, abbiano inciso più di tanto. Non hanno inciso loro, ha inciso lo spirito di squadra, ha inciso Gabbia, ha inciso comunque...
È vero, questa è una sottolineatura che ci sta, anche l'abbraccio poi finale nei confronti di Fonseca, tutto quello
c'erano
che abbiamo
tante
visto,
motivazioni, anche lo schierare Abraham, sono d'accordo con Mimmo, è un giocatore secondo me molto, molto forte, però Abraham è veramente argento vivo, trasmette entusiasmo, positività, anche si era visto nella sconfitta in casa con il Liverpool in Champions League. Un allenatore, lui è stato molto bravo anche a capire lo stato psicologico della, a premiare Abraham, cioè Abraham gli deve dare una maglia,
esatto, che era subito
e si è inventato
bene,
questa cosa. Poi voglio dire, lui ci dice che la struttura è questa, probabilmente è così perché dobbiamo credere a lui, e lui è l'allenatore, non è no, però schierare, ripeto, intercettare dei cambiamenti, e soprattutto il calcio ormai è suscettibile proprio di cambiamenti da un giorno all'altro, cioè io ti metto due punte, Acerbi esci fuori, poi vediamo, perché se perdi palla io vado in porta, il messaggio che ha inviato anche all'Inter, dice, oh, qui non è che possiamo venire col braccetto, io vengo dentro, bastoni,
fa tutte le manovre,
tutte le manovre, perché se perdi palla poi sono guai. E questo è stato un po' al di là del sistema, della struttura, che ci dice Fonseca non è cambiata, quindi è 4-2-3-1, poi cambieranno gli uomini. Certo è che, ha detto bene Paolo, prendiamoci un po' di tempo, perché poi gli equilibri, cioè tu affronti il Lecce, affronti un'altra partita in Champions League, affronti poi un'altra squadra, non è, devi avere Pulisic e Leao che fanno anche dei sacrifici mentali, cioè devono coprire il campo, lo fai nella partita del derby, nella partita di disperazione, perché sennò il pubblico poi la curva si arrabbia. E allora noi dobbiamo aspettare un pochino e prenderci un po' di tempo, perché poi le motivazioni, le stesse motivazioni feroci che hanno avuto nel derby, le avranno con un Lecce, le avranno nell'ordinaria amministrazione, quello, questo è un po' il tema.
Ale, vengo da te, anche dal punto di vista tattico, pensi che possa essere confermata questa soluzione?
Ma allora, io ho in mente per esempio l'Inter del triplete con Eto, Pandev, Sneijder, Milito, ho in mente la Juventus che arriva in finale di Champions League nel 2017 con Mandžukić largo, con Dybala dietro Higuain, con Cuadrado dall'altra parte, insomma, quindi squadre estremamente offensive negli interpreti e sulla carta, ma che poi avevano trovato il loro equilibrio, quindi non è tanto nei singoli giocatori che dobbiamo andare a ricercare la soluzione quanto nell'equilibrio complessivo di squadra, perché se c'è disponibilità di tutti a togliere un pizzico della propria individualità per mettersi a disposizione della squadra, la soluzione può essere percorribile assolutamente. Sono d'accordo con Stefano che dice insomma serve un attimo di equilibrio, perché ragazzi una stagione da 50-55 partite si va su e giù come sulle montagne russe con una certa frequenza, quindi calma con i giudizi. Fonseca non era uno sprovveduto fino a domenica sera, non è diventato un profeta domenica sera, è semplicemente un allenatore
nella via di mezzo, insomma,
l'allenatore e che sta cercando una soluzione in un contesto che era oggettivamente difficile. Secondo me domenica ha avuto un merito, seguire la logica di mettere in campo i giocatori migliori, quelli più in condizione, uscire dall'equivoco di un centrocampista barra trequartista barra incursore che se non è al top della forma fisica come Loftus-Cheek diventa un uomo regalato agli avversari, per mettere in campo invece un attaccante in più che, come diceva Mimmo correttamente, insieme a Morata, che è un giocatore che sa giocare a pallone, che sa giocare, dialogare con la squadra, non solo essere un giocatore d'area di rigore, può formare una coppia comunque efficace. Ho notato e mi è piaciuto molto un piccolo lapsus di Paolo che ha detto la partita contro il derby. Il Milan ha giocato anche contro il derby domenica sera perché doveva esorcizzare questa maledizione, quindi non solo contro l'Inter ma anche contro questo fantasma, e credo che questo abbia rappresentato una motivazione forte e aggiuntiva. Adesso vediamo anche le partite normali, perché insomma l'atteggiamento
dopo cambia,
certo. Il Milan ha avuto per esempio nella partita di Parma è ancora negli occhi di tutti, quindi attenzione a cercare conferme in partite meno stimolanti, meno motivanti.
Che poi Marco bisogna aggiungere anche un'altra cosa, certo. Se ci crediamo ai confronti tra i precedenti, tra gli allenatori, e Fonseca con Inzaghi 5 partite ha perso solo una volta.
Sì. Ci sono
come Gasperini che... Inzaghi, e Gasperini quando affronta Inzaghi una beccamata.
È vero, no? Ma
cioè,
io credo
se
che
vogliamo
poi...
credere a questi confronti.
No, però anche questo
però
fa parte
di
una
certa.
Poi magari ci sono degli allenatori che soffrono altri allenatori,
esatto.
E vanno un po' in difficoltà. La storia del calcio ci ha detto anche questo.
Anche questo,
quindi non è che stiamo dicendo
credere,
una cosa.
No.
Poi per carità, sarà un caso o meno, non lo so, però è successo più di una volta. Invece, scusate, rimango a Milano, cambio però, vado dall'altra parte, vado all'Inter. Allora c'è la sensazione, io vi dico, leggo oppure anche i messaggi che ci arrivano, no vabbè ma è una partita, ha perso il derby, no adesso state esagerando sull'Inter eccetera, però insomma c'ha 7 punti in meno dello scorso anno, non è la stessa partenza, e uno si chiede, oh, visto che la squadra più forte, riconosciuta da tutti, avevano già vinto lo scudetto per molti, la strada è lunga, lo può vincere ugualmente, però che cosa è successo? Allora io mi chiedevo una cosa, non è che era forse giunto il momento in questa parte iniziale di mettere dentro più gente nuova di questo, che ne so, dare un po' più di fiducia a Slani, a Frattesi, a Taremi.
Io ti voglio provocare un po'.
Vai.
Se noi diciamo che l'Inter oggettivamente è partita insomma malino, no? Sta un po' sul posto, visto quando fai lo schieno ancora non parti. Ma le altre sono partite?
No.
Allora no, per farti capire quanto
sono
forte l'Inter. No. Ma le altre? Cioè, l'Inter c'ha 8 punti, le altre che fanno?
Tu dici, prego Mimmo, parlate, perché io butto lì, poi libertà totale a voi, vai.
Sull'Inter, ma più in generale, allora quello che dice Stefano è vero, però secondo me vanno fatte due valutazioni. La prima è che è l'unica squadra, l'Inter, di quelle che potenzialmente possono vincere lo scudetto, che non ha cambiato allenatore. parte da una base molto alta, da una squadra che gioca praticamente a memoria, perché l'anno scorso ha fatto una stagione pazzesca giocando un calcio di altissimo livello e giocandolo e dimostrando quindi di essere forte anche a Manchester contro la squadra forse più forte d'Europa. Io credo che ci sia una grande difficoltà, qua allargo il discorso tornando anche al Milan, ma mettendo dentro l'Inter e tutte le squadre che partecipano alla Champions, da parte delle squadre italiane a fare bene di seguito due grandi partite. Se voi guardate, il Milan toppa clamorosamente con Liverpool e fa un grande derby, l'Inter fa il contrario, la Juve fa una partita anonima con il Napoli dopo aver battuto il PSV e l'Atalanta perde in casa con il Como dopo una grande partita con l'Arsenal. Allora, la gestione delle forze insieme alla motivazione, che forse in questo momento è quello che manca un po' all'Inter, che come tutte le squadre che vincono uno scudetto ha un po' la pancia piena, ha un po' mette la gamba un centimetro in meno, fa due metri in meno rispetto al solito, aiuta un minuto in meno il compagno. Secondo me c'è un po' questa situazione che già si era vista nelle partite di Genova e di Monza, che sono quelle le vere partite che l'Inter ha sbagliato, perché il derby ci può stare di
certo,
perderlo,
certo,
soprattutto
certo.
Dopo averne vinto sei di seguito, e soprattutto
non devi sbagliare quando, le altre,
soprattutto quando la partita di Manchester col City anche a livello mentale ti prosciuga tanto, perché lì ci vuole un'applicazione, una concentrazione feroce per 100 minuti, perché sennò appena sbagli col City becchi gol, e l'Inter invece certo. È riuscita a venire fuori da quella partita lì. Per cui secondo me c'è questa situazione qua in questo momento all'Inter che è un po' più preoccupante rispetto alle altre, per il fatto che questa è una squadra già fatta, già costruita, già che sa quello che deve fare, mentre Napoli, Milan e Juve hanno cambiato allenatore e quindi un processo di adattamento che ovviamente non può essere troppo lungo, però ci sta.
Paolo, vengo da te, si stanno riducendo le distanze dall'Inter?
Un po' sì, ha perfettamente ragione Mimmo quando parla dell'influenza che la Champions ha sulle squadre italiane, ma anche sulle squadre straniere, se andiamo a ben guardare. La sindrome della pancia piena l'anno dopo aver dominato il campionato un po' ci sta. Io credo che l'Inter sia stata in qualche modo penalizzata paradossalmente da quello che doveva essere un vantaggio, cioè siamo gli unici che non abbiamo cambiato, andiamo su binari certi, gli altri invece devono costruire. Tutti ci dicono che siamo i più forti, abbiamo praticamente già vinto il campionato, siamo fra i candidati della Champions, e questa cosa ha tolto un po' di benzina.
Vero,
e quindi
vero,
nel derby col Milan, secondo me, è vero, ci sono tanti meriti del Milan, ma c'è anche qualche demerito soprattutto nell'approccio da parte dell'Inter. A questo punto poi ci sono le due tesi. Allora, rischi o di fare la fine del Napoli l'anno scorso, non credo numericamente così male, però comunque da perdere un pochino il passo, oppure c'è la tesi che portava avanti Bobo Vieri domenica sera, cioè all'Inter serviva uno schiaffo, perché sì, a furia di sentirti dire sei il più forte, non c'hai rivali, giochi a memoria, l'allenatore è lo stesso da 4 anni, eccetera, alla fine pensi di andare in campo col diritto acquisito di vincere le partite senza metterci il massimo. Uno schiaffone del genere ti può da un lato mettere ancora di più in crisi, dall'altro ti può riportare sulla terra, far resettare e dire ragazzi, ok, adesso l'inizio è stato lento, a questo punto cambiamo marcia. Credo che sabato a Udine già ci sarà una risposta che potremmo considerare attendibile. La fortuna dell'Inter è stata che nonostante questo avvio di stagione a un ritmo oggettivamente basso, alla fine, se guardi la classifica, fa 2 punti dal Napoli.
Sì, sono tutte lì, le altre non corrono.
Quindi, di fatto, se l'Inter si sveglia, non è successo niente. Certo, si deve svegliare.
Alessandro Iori.
Io, Marco, ho un'idea contraria rispetto alla tua, perché secondo me questo primissimo scorcio di stagione dimostra che l'Inter, che necessariamente deve ruotare di più gli uomini rispetto a quanto abbia fatto l'anno scorso, cioè di fatto non ha mai fatto turnover nella scorsa stagione, questo avvio di stagione un po' sotto ritmo è anche figlio di una necessità di Inzaghi di cercare delle rotazioni che evidentemente al momento non gli danno le stesse garanzie, perché per esempio la partita di Genova dimostra che probabilmente Bissek non è ancora all'altezza di fare il titolare in questa squadra, la partita di Monza ci dice che probabilmente i 3 centrocampisti titolari rispetto a Zielinski, rispetto a Frattesi, hanno ancora qualcosa in più. E in più c'è anche questa sorta di inconscia superiorità acquisita che in qualche modo potrebbe aver condizionato, per esempio, la palla persa da Mkhitaryan sull'azione del primo gol di Pulisic. Credo sia un po' lo specchio, no, di questo derby affrontato dopo una settimana in cui tutti dicevano che non ci sarebbe stata partita, che l'Inter avrebbe azzannato il Milan senza difficoltà, che avrebbe vinto il settimo derby di fila, che era comunque la squadra più forte. Insomma, un pochino di mollezza in più, un po' di deconcentrazione in più rispetto a una squadra che invece aveva alle spalle sei derby persi di fila e una sconfitta in Champions League da rimediare, ci potrebbe essere stata. Detto questo, resta la squadra più forte, però credo che debba trovare, in una stagione in cui è dichiaratamente più votata al doppio impegno rispetto alla preferenza netta data al campionato l'anno scorso, all'inseguimento della seconda stella, ecco, debba ancora trovare gli equilibri giusti nelle rotazioni che necessariamente dovrà affrontare per una stagione che rischia di essere lunga per l'Inter fino a metà luglio prossimo e 70 certo. partite, ecco. Quindi sì. La necessità di tenere alto il ritmo di tutto l'organico e non di dare veramente briciole alle presunte seconde linee, ecco, questo è secondo me il tema su cui dovrà lavorare Simone Inzaghi in questa stagione. E Simone Inzaghi, lo sappiamo quanto sia restio alle rotazioni scientifiche, matematiche, studiate, quindi credo che sarà questo il nodo principale per l'Inter, sempre partendo però da una base migliore rispetto più consolidata rispetto alle altre.
Chi si vuole inserire?
Posso aggiungere una provocazione? Perché provoca. Giusto, secondo me anche Simone Inzaghi non è partito benissimo in questa stagione, perché è vero, c'è necessità di fare le rotazioni. La domanda mia è: le scelte sono state tutte azzeccate, razionali? Mega tanto. L'anno scorso Simone Inzaghi ha avuto la fortuna e l'abilità di trovare un 11 titolare che praticamente era quello, e su quei binari si è andati senza deviare troppo. Si è trovata la strada giusta e non abbiamo dovuto vedere tentativi. Quest'anno invece si è inserito qualche problema in più, qualche imprevisto in più, e secondo me in alcune scelte Inzaghi non è stato perfetto. Vi faccio due esempi. A Monza ci sta che tu faccia turnover perché poi hai la trasferta di Manchester in Champions League. Magari ti fa un po' di meno lasciare a riposo contemporaneamente Barella, Çalhanoğlu e anche Bastoni, che è al centrocampo, e poi dietro sono i tre che ti fanno partire l'azione. Seconda domanda: nel derby a 20 minuti dalla fine, in difficoltà col Milan che sta crescendo,
svuoti il centrocampo?
È il caso di togliere tutto il centrocampo titolare, che bene o male comunque sono quelli più forti, perché se il centrocampo titolare e l'altro il centrocampo di riserva c'è una differenza.
Ma sai cos'è, Paolo?
I tre alternativi non è stato un consegnarsi al Milan?
Io l'ho detto ieri, ma sai com'è? Però Stefano, ogni tanto gli allenatori...
Tu dici che sono tornati i cambi a grappolo del 2022, che avevo un po' individuato con un netto anticipo.
Oppure dico che ogni tanto c'è questa botta dei fenomeni.
No, è uscita la grappolata del 2022 nel derby. Sì,
allora dici
a Monza.
Che faccio? Nel derby ne tolgo due.
Il grappolo di Platini.
A Torino contro Napoli tolgo Vlahović e metto UEA. Cioè ci sono sti colpi da fenomeni che ci
io non lo volevo dire, però io lo dico, l'ha detto Paolo. Non lo volevo dire perché mi volevo prendere un po' di tempo, perché ho ancora fiducia.
Mimmo vuole dire aggiungere qualcosa?
Di fenomenata ce n'è anche che più grande. Adesso, cambiando, ovviamente ci stiamo giocando, ma
sì.
Se io ho Cop Miners, sinceramente non lo relego
sulla fascia
per far fare il gioco.
Pure questa è una cosa che ci ha colpito anche a noi, ti devo dire la verità.
Perché di Calafiori ce n'è uno solo, insomma, e non è che poi dobbiamo replicarlo per tutta la vita, perché insomma non è Messi. E, no, una ultima cosa, tornando all'Inter, non sottovalutiamo un aspetto: l'età media molto alta dell'Inter.
Questo è vero.
È un altro elemento.
È un altro elemento che va comunque inserito nel dibattito. Vabbè, è stato veramente un piacere. Siamo arrivati al dong, fine di questo blocco. Quindi devo salutare e fare buon lavoro a Paolo Pacchioni. Paolo, buone radiocronache.
Grazie a voi.
Un abbraccio.
Un
abbraccio a Paolo Pacchioni. Un abbraccio a Mimmo Cugini.
Ciao,
Mimmo. A presto.
Grazie, ragazzi. A presto.
Un abbraccio. E un carissimo saluto ad Alessandro Iori.
Ciao, Alessandro.
A presto anche con te.
Ciao, ragazzi. Un abbraccio a voi.
Allora, ci stiamo, dice, ma tutti gli allenatori quest'anno hanno
tu dici che è riuscito
spettro,
il grappolo, ma uva bianca o uva rossa
che gli crea ansia, porta a sbagliare e ha un nome. Ah, senti questo è bellissimo questo messaggio. Antonio ci scrive e dice: tutti gli allenatori quest'anno hanno uno spettro. Qual che è? Gli crea ansia, porta a sbagliare, ha un nome e un cognome. Antonio Conte.
Scusami se te lo dico, ma per me è una cazzata.
Non lo so, Sarri, perché senti, Conte Sarri è pericoloso. Sarri va all'Everton, hai sentito? Vorrebbe,
ma non è che sono parenti, Friedkin contro lo dito, c'è una
forse una parentela,
non lo so. Fatto una battuta,
un risultato garantito.
Allora, no? Vabbè, ci fermiamo. Vabbè, però bello sto messaggio.
Andiamo
di
avanti,
Antonio,
va.
Lo spettro.
Il grappolo, i cambi a grappolo sono tornati, Marco.
Queste botte dei fenomenite, però mi piacciono. Che ci fanno di scude a noi, no? Capito? A tra poco.